Perfetto, adesso tu hai l'andamento qui, cara. Sì, grazie. Possiamo cominciare. Ciao a tutti. Prima di cominciare voglio dedicarvi due poesie, o due brani velocissimi di letteratura, proprio un regalino, per entrare nell'argomento, cioè l'arte, perché voi mi avete chiesto di creare oggi in una unica lezione full immersion, per cui non so neanche se andremo a far colazione. Grazie tantissime, grazie Mauro. Un intero corso pressoché annuale. Allora, spiegare che cos'è in generale l'arte e che cos'è in modo particolare l'arte moderna e in modo specifico che cos'è l'arte contemporanea, tutto in una giornata. Generalmente per rispondere a questa questione ci si sta uno o più anni, va bene, cercheremo di fare questa cosa, prima di iniziare e poi stamattina guardiamo anche le domande che avete fatto, che avete posto, cerchiamo di distribuire, vediamo un attimo. Volevo regalarvi due cose, anche perché vorrei che voi entraste nel clima. Allora, il tema è che cos'è l'arte. Allora, l'arte, possiamo cominciare a fare un'infinita serie di definizioni e di risposte. In questo momento scelgo la seguente. L'arte è uno shining. Do you know what the meaning of the word shining? Shining è il brillio, luccichio, bagliore. È un terribile, meraviglioso film di Stanley Kubrick da vedere, e secondo film che vi consiglio in arte. Shining è che improvvisamente ti accorgi di qualche cosa di anomalo, eccezionale. Questo qualcosa di anomalo, di eccezionale, non necessariamente deve essere la piramide di Cheope, la Monna Lisa o Mozart. può anche essere un piccolissimo dettaglio, un fenomeno che avviene vicino a te. Per rispondere alla domanda di quello studente, che era situato lì, e chiedeva: ma fuori dell'arte esiste il bello? O la bellezza attiene soltanto ed esclusivamente all'arte, cioè all'artefatto, a ciò che l'uomo ha prodotto? Io, in maniera un pochino, voglio dire, grande di conseguenze e anche arrogante, gli ho detto: sì, il bello appartiene soltanto alla artificialità, a ciò che l'uomo costruisce, perché fuori della mente umana, del suo pensiero, della sua emozione, c'è il mondo. Ma se io non ci fossi, questo mondo non risponde alla domanda che nessuno porrebbe: sei bello? E però dico questo, però nel mondo, ci accorgiamo tutti ogni giorno, c'è un fiore stupendo, c'è una donna bellissima, c'è un tramonto meraviglioso, c'è un mare, c'è una neve, c'è qualche cosa di bellissimo complessivamente, e c'è qualche cosa di bellissimo anche nella microscopia, nelle piccole cose improvvise che ti appaiono, shining. E io traccio provocatoriamente per voi un arco su questo bagliore improvviso che ti capita quando cammini, quando vivi. Guai chi non lo prova, guai chi non fa la scoperta dello shining, della bellezza, sia all'interno dell'arte sia fuori dell'arte. Un arco che congiunge l'antichissima poesia giapponese a uno dei più grandi autori contemporanei, James Joyce, dublinese, il quale, tra le altre cose, l'autore dell'Ulisse, questo libro intrigante, difficilissimo, incomprensibile o quasi, che non si riesce a tradurre perché è fondato su parole inventate, su strutture linguistiche completamente nuove, per cui noi in italiano cerchiamo di fare delle traduzioni che peraltro sono state osteggiate, sono state ricontrollate, sono state rifatte, almeno tre volte. Il libro di cui vi parlo è Epifania, perché Epifania significa appunto shining, apparizione improvvisa. Epifania, da phainomai, greco, phainomenon, fenomeno, phaino, accenno, appaio. Allora, antiche poesie giapponesi che si chiamano haiku, sono fatte di traversi soltanto, cioè di tre diagrammi, difficilissimi da tradurre, perché questo diagramma è insieme verbo, è insieme aggettivo, è insieme parola, sostantivo, concetto. Allora ve ne leggo un paio che a me intrigano tantissimo e dovete cercare di capire, di viverlo, cioè chiudendo gli occhi. Sono tre versi, che in italiano però diventano un pochino più lunghi. Il primo verso: villaggio di montagna. Secondo: il plenilunio d'autunno arriva. Terzo verso: nella mia zuppa. Si può piangere, vero? Cioè un colpo di un'emozione terrificante, cioè rovesciamento completo, una povera zuppa però diventa specchio di un luciore, di un brillio, di un lucore, che entra per dove? Dalla finestra, dove? Ma noi siamo appunto il monaco, il viandante, l'alpinista, lo scalatore, l'eremita, il viandante, colui che magari fa questa via, colui che crede, mistica, la via francigena per andare a San Giacomo di Compostela, che so, capisci? Oppure freccia dalla narice del grande Buddha che vi tenete una grande struttura, non è la montagna, la rondine, freccia, dalla narice del grande Buddha, la rondine. Vento di primavera. Sui libri illustrati nella bottega, il fermacarte. È fermo, no? Adesso vediamo. Shining, Epifania. Gil Joyce cattura, ferma. Delle cose che nota in autobus, per strada, da qualche parte, o che pensi precisamente, viene in mente, poche righe, esperienze che possiamo fare anche noi, quando ci passano accanto quelle persone che camminano, tu sei fermo e tu senti soltanto un brandello del loro discorso, e con questo brandello, se tu sei artista, acquisisci la forza incredibile, incommensurabile, non del frammento, ma della totalità. È come invece, tra virgolette, tra questo svanire, tra questo pervenire all'ascolto, e a questo svanire dall'ascolto di queste 4-5 parole, di queste due persone che passano e che si dicono qualche cosa. E questo cerca di cogliere Joyce, il più grande Joyce. È fidanzata, danza con gli altri in tondo, un vestito bianco che si solleva leggermente nel ballare, un mazzetto bianco tra i capelli, occhi leggermente abbassati, un debole rossore sulla guancia. Per un attimo la sua mano è nella mia, la più morbida delle mercanzie. Veniva molto di là a trovarci ormai. Venite molto di rado, vieni molto di rado a trovarci ormai. Sto diventando, sai, una sorta di eremita. Ah, ho visto tuo fratello l'altro giorno, ti assomiglia molto. Davvero? Danza con gli altri in tondo, imparziale, discreta, senza darsi a nessuno, il mazzetto bianco si è scomposto nel ballo quando entra nell'ombra, il rossore della sua guancia è solo un po' intenso. Allora, che cosa è l'arte? Adesso andiamo sul esatto. Togliamo dalla questione subito qualsiasi complicazione di carattere sentimentale, di carattere emozionale, di carattere romantico. Cioè togliamo dalla definizione dell'arte quanto abbiamo detto fino a un secondo fa, togliamo di mezzo la questione della esteticità, della bellezza dell'opera d'arte. Perché tutto ciò che è, tutto ciò che esiste, è prodotto mediante processi manuali, l'artigianato, meccanici, l'industria, o attraverso rappresentazioni simboliche e linguistiche, comunicazione e arte. Si deposita in un prodotto. Qualsiasi cosa tu emetti è un prodotto. Producere vuol dire mettere davanti. Attenzione, mettere davanti vuol dire parla per te. Parla per te. Producere. Parla per te. Fa un discorso in tua vece. Questo è il prodotto. Tu sei legato al prodotto. Tu sei come soggetto, oggetto, nell'oggetto. E io infatti ho coniato questo gioco di parole che è il titolo di un mio saggio, di un intervento anche qui fatto qui in facoltà, S/oggetto. Soggetto è S/oggetto. Non è soggetto da una parte e oggetto dall'altra, perché sempre nell'oggetto sei tu, C6. Tutto ciò che è prodotto è, nel sistema capitalistico, trasformato in merce. Lasciamo perdere i sentimentalismi, è merce. Per capirci, è ciò che ci permette naturalmente di sostentarci e di sostentare la nostra famiglia. Merce. Ci sono merci materiali e merci immateriali, ma sono sempre merci. Un discorso è merce. Io vado a tenere adesso una partecipazione a un convegno magistrale a Trieste, mi pagano, il mio pensiero è diventato merce. È merce. Poi, su questo è un sistema capitalistico, per favore qualcuno me lo perdoni. Tengo a precisare che al di là di qualsiasi ottica politica, è il sistema capitalistico che produce non solo la merce, ma la valorizzazione della merce e anche il suo plusvalore. Perché per la teoria del capitale, il capitale ha una sola funzione, se non ci capiamo, incrementare il profitto. Incrementare il profitto. Quindi vuol dire che anche se l'arte, adesso vedremo se è vero, produce merce, anche la merce dell'arte, il prodotto merce dell'arte, risponde al postulato irrinunciabile che deve produrre profitto, incrementare il profitto del capitale investito, prodotto. La merce, per diffondersi, si espone. Questo è tautologico. Io credo che una sintesi di pensiero mio così potente e così forte raramente ho messo insieme per voi. La merce. Attenzione, non stiamo ancora parlando di arte, ma c'è un altro aspetto, che stiamo parlando anche dell'opera d'arte. La merce per diffondersi. Perché per diffondersi? Perché Armani non fa un capo di vestito, fa una linea. E questa linea di vestiti, perché essi siano comperati, devono essere visti. Visti dove? In una esposizione. Non esiste una merce che sia tale che non sia esposta. Vuole dire che non sia dentro la algida, apparentemente protettiva, neutrale, stupendamente anti-vulnerabile vetrina della metropoli. Nella vetrina della metropoli, nella vetrina dei negozi, nella vetrina di quei negozi che hanno fatto del primo piano terra della metropoli, un iper negozio, una iper esposizione continua, quella iper esposizione continua, le cui saracinesche si alzano la mattina e si chiudono la sera, illuminando le strade e le piazze, lì dentro quelle vetrine circola la esposizione della merce. Quale merce? Però, gioco di parole che tutti quanti voi avete capito, si espone. Cioè, vuol dire si espone. Si espone significa, ragazzi, che si sottopone al giudizio, si espone. Come quando voi, ragazzi, venite qui a parlarmi, si vi sottoponete a un giudizio. Quando io faccio una lezione, mi sottopongo al giudizio. Quando io mi guardo allo specchio, mi sottopongo al giudizio di me stesso. La merce si espone. E come? Si espone nel senso che proprio si sottopone alla nostra valutazione critica. La nostra valutazione critica cos'è? È questa. Quando si va a comprare un vestito, la prima cosa che si fa è sentire se è buono, se il jeans, se la cravatta, se la tattilità dell'iPod funziona o non funziona, se è vellutato e sferico o se è metallico, metallico, restringente, sferico, attraente, senza attraente è corporeo, l'organo, organon, è del giudizio. Si sottopone al giudizio, ecco il problema. Se l'arte, ne consegue, è un prodotto, è nella nostra vita attuale, perché abbiamo detto che l'uomo morirà, capitalista, chissà cosa succederà, che tragedia succederà, probabilmente che avverrà un'umanità post-capitalista, il capitalismo in crisi, come ormai definitivamente in crisi superato il comunismo, ma in tempo di cyberspace, probabilmente il cyborg non è più capitalista. Ma questa è una piccola provocazione. Torniamo a noi, se l'arte è un prodotto e se come tale emerge e se come tale si espone in tutti i due sensi e si espone al suo giudizio. Vale a dire, così come Armani non fa un vestito e se lo mette dentro nel suo atelier che nessuno lo vede, ma lo deve far vedere, così l'artista, ognuno di noi, se vuole fare arte, deve esporla, deve sottoporsi al giudizio. Si sottopone al giudizio? Inevitabile. Allora, qualcuno mi deve chiedere, ma posso io fare arte e nessuno sa che l'ho fatta? La risposta crudele, durissima, no. No, no. Perché se non rispetti questa diffusione e quindi questa esposizione, tu puoi essere il più bravo musicista del mondo, il più grande pittore del mondo, ma se tu non ti sei esposto, non ci sei. Paura, prego. No, no, ne dobbiamo parlare, è ineluttabile che sia così. Poi dopo vuoi fare un'operazione artistica tale per cui, come alcuni artisti hanno fatto, cioè l'autorità, cioè loro essere artisti grandi, di aver sepolto l'opera che nessuno sa qual è, che nessuno sa qual è, Alighiero Boretti ad esempio, Jules Naumann e tantissimi altri. Altri hanno chiuso l'opera in un box che poteva essere aperto soltanto alla loro morte. Alcuni sono spariti con una barca nell'oceano, senza viveri, per fare un'opera d'arte. Non sono mai stati trovati. Capisci, Edgar, che tu poni delle domande straordinariamente provocanti, ma che l'artista ha già risolto. E quindi magari ci parliamo, eh? Anche l'arte quindi è assimilabile ad una produzione, è l'opera ad un prodotto e dunque ad una merce. Non può esistere un'opera che possa essere definita artistica senza che essa sia passata attraverso un processo di esposizione. Ineluttabile. Io desidero che qualcuno contesti questo e allora nasce un dibattito molto forte. Ma questa esposizione, attenzione, non può essere locale. Non può essere locale, è universale. E perché deve essere universale? Qui si apre una questione terribile tra local e global. Le merci sono universali, cioè vale dire, nessuno più produce una merce per un territorio, per una geografia, per un sociale molto particolare, perché la fabbrica è dislocata, ma soprattutto l'utente è dislocato e l'utente consumatore è diventato anche produttore, esso stesso prosciuma, cioè nel senso che ognuno altera la merce, la fa sua e la ricrea modificandola. Quindi purtroppo la merce non ha confini, si diffonde su tutto il pianeta e addirittura fuori del nostro pianeta. Se un pioneer che sta andando verso al di là del sistema solare porta sul suo involucro titanico la pubblicità della bandiera americana, che è la pubblicità, perché anche la bandiera è una merce, come hanno insegnato gli artisti pop, disegnando la bandiera americana dentro la bandiera americana, dentro un'altra bandiera americana, dentro un'altra bandiera americana. il Volco di Titano, la merce bandiera americana e la Coca-Cola, il logo della Coke. Quindi al di fuori del pianeta, l'esposizione è universale. A questo punto, per rispondere alla domanda intrigante, come avete capito che tanta avanguardia c'è in questa domanda della Erika, detto questo, che sembrava così ineluttabile, e per rispondere alla domanda che ha fatto qualcuno di voi, ebbene, purtroppo devo ammettere che c'è qualcosa che non funziona in tutto questo sistema. Perché è vero, la creazione, la creatività, si intende orribile, perché un po' di neurgica, ma la creatura, chiamiamola così, permettetemi, sfugge a questa consecuzio, vuol dire a questa logica causa-effetto, perché in effetti, nella solitudine della tua stanza, così come tu poni in quel vaso nero, sopra quel tavolo bianco, quell'unico fiore, solo tu, nessun altro lo sa, ma stai facendo un'opera per la quale ti sei separata 22 anni, andando presso tutti i grandi monaci. Il suono che tu stai elaborando al tuo violino o al tuo clarino, che non farai sentire a nessuno, e che anzi distruggi, direi subito, e che hai fatto solo per te, per quel momento, che cos'è? È arte anch'essa, è creazione, è arte, che sfugge a questa consecutio. E hai ragione. Ok? L'avete capito bene? È un passaggio delicatissimo per iniziare il corso, adesso ci divertiamo. Dimmi. Ti prego di scrivere la domanda che stai facendo, trascrivi bene, perché è una domanda che tu dovrai darmi, dobbiamo collocarla perché è troppo intelligente. Allora ricominciamo, tutto ciò che è prodotto, c'è un voluto lapsus nella mia narrazione, nel mio discorso, perché mi sembrava troppo difficile affrontarla adesso, mi sarebbe piaciuto affrontarla all'interno di una sezione tematica che è quella appunto sulla natura. Che cos'è la natura? Ecco, è già lì all'interno della prima proposizione. La natura, tutto ciò che è, non è naturale. Anche la natura è un prodotto. Hai capito? Cioè, la natura è un sistema artificiale che noi fingiamo ancora di pensare genuino, primitivo, intatto in alcune parti. Nulla più è intatto, nessun luogo non è prefigurato, vuol dire già precipitato, consumato vuol dire bruciato, persa la verginità del naturale dalla prefigurazione spettacolare. Lo spettacolo ingloba il mondo in una involucro, potenza intangibile, non puoi più forare questo involucro artificiale con cui tu hai chiuso dentro tutto ciò che è, tutto ciò che è prodotto dalla tecnica. Questa è la parte che manca in quella frase, ma era troppo come si dice prematuro metterlo, tutto ciò che è la natura, l'uomo, il linguaggio, tutto ciò che è prodotto dalla tecnica, è un prodotto della tecnica. La tecnica ha prodotto lo spettacolo del mondo. Su questo argomento c'è una letteratura sconfinata, in modo particolare due culture si sono intrecciate, la cultura francese e la cultura americana, lavorando intorno alla dimostrazione dagli anni 50 ad oggi che la realtà si è persa, che la natura è un artificio e che la tecnica è un mostro che ha trasformato completamente il nostro rapporto con il mondo e soprattutto il nostro rapporto con noi stessi, ma non vorrei anticipare troppo. Sappiate che questa è la tesi. Diciamo subito qual è il mio pensiero sull'arte a proposito del mondo diventato questo artificio. Mi pare di aver già accennato velocemente nella prima lezione. Ma peraltro vorrei pregare qualcuno qui in prima fila di portarsi, di aiutarmi, che lui, anche lui, un piccolo registratore, perché talvolta la prima ottica, il piccolo registratore va in tilt, si scarica, non me ne accorgo, quindi la gente l'altro anno aveva fatto un ricorso ad un amico che stava registrando, meno male, abbiamo trovato la lezione. Perché non mi pare di dire cose che si sentono frequentemente, perché faccio di voi, già, prima ancora che voi lo diventiate, già delle persone arrivate, io considero voi degli studenti studiosi, cioè degli intellettuali che hanno fatto una scelta intellettuale, fondamentalmente di carattere umanistico e non tecnologico, come vorrebbe probabilmente il trend maggioritario di questa facoltà, capaci di grande sensibilità e quindi paritetici a me, e vi parlo a voi come io parlassi a un mio collega, dicendo però la mia idea di essere più, dire, più semplice. Allora, la mia tesi conseguente rispetto al fatto che il mondo è diventato uno spettacolo, il mio metodo di citare un libro che ho scritto e che ho messo in bibliografia insieme all'unico testo fondamentale per capire cos'è la storia dell'arte contemporanea, moderna contemporanea, che è la Rosalind Krauss, un'americana, anche un mio testo che è stato pubblicato dal Mulino, costa pochissimo, ma che è sull'estetica diffusa, come sostengo alla tesi che adesso vi dico. Ah, è addirittura l'estetica degli oggetti, che mi pare potrebbe interessare. Io sostengo questa tesi. L'artista oggi, per la prima volta nel corso di millenni, per la prima volta in senso assoluto, ho il coraggio di sostenere questo pensiero, per la prima volta, questo momento, anche inconsciamente, lo fa ormai, è chiamato, lui che tutte le civiltà passate, tutte le culture passate hanno chiamato a costruire mondi fantastici di sogno, di liberazione, l'immaginario oggi è chiamato da me e da chi come me, che ha coscienza di questa tragedia, che cioè tutto quanto è diventato spettacolo, è chiamato a dirci per la prima volta dov'è il reale, dov'è la realtà. Quel compito gigantesco, filosofico, immane, la comprova. Se voi guardate i 100 artisti che ho selezionato in Esseri Contemporanei, che è un corso che ho fatto anni fa, con i quali altrettanti studenti si sono messi in relazione costruendo insieme alla stessa delle opere, alcune delle quali ancora più belle di quelle degli artisti, mi si permette questa cosa un po' grave, ma capisco, studenti che fanno design, di questi 100 artisti, il più grande ormai di fama mondiale, mondiale, l'80-90%, vero Daniele? Producono opere realistiche. Realistiche, cioè significa, uso la fotografia, o sistemi figurativi, o visivi, in cui lontanissimo il simbolico, lontanissimo l'allegorico, lontanissimo il metaforico e ancora più lontano l'astratto, l'astrattismo. Come mai e perché? Come mai e perché? Ma perché? Certo, voi non avete tradizione e cultura di quello che è stato prima, che è stato quest'anno, anzi quest'anno che è stato oggi, quest'anno che è stato oggi, capirete cosa sto dicendo. Perché fino a pochi giorni fa, qualche anno fa, opera d'arte, era, ad esempio, qualcosa di così lontano dal realismo, che era magari un cubo di acciaio di un metro per un metro per un metro in mezzo a una stanza. O un canvas su una tela completamente bianca, completamente rossa, o su una tela soltanto un sismogramma, una sismografia, un tracciato, un gesto, un taglio. Mi seguite? E ora lo spieghiamo. Corpi, volti, tragedie, narrazioni, sempre più narrazioni, sempre più racconti, sempre più legati al corpo, al sociale, al mondo, alla terra, all'ambiente. Perché? Perché tutto ciò di cui sto dicendo è scomparso. Comprova, trovate più la televisione. Intendo una televisione di quelle, capito? Cioè i 900 canali Sky. E comincia a guardare l'orribilità di queste trasmissioni, alcune poi anche all'interno, straordinariamente importanti, cosa vedete? Il rinoceronte del naso bianco, la tigre con i denti a zigzag, la zebra qua, e che sono i suoi animali. Più strani del mondo. Lo squalo assassino, la balena che scompare, l'uccello predatore, la migrazione delle farfalle. Ma perché si parla di tutti questi animali? Perché si parla del mare? Perché si parla di natura? Perché sono scomparsi. È l'assenza che fa parlare. È ciò che sparisce, che svanisce, che viene catturato. Perché se no, non ci sarebbe attenzione. Io ho fatto un film sulle passeggiate in città della Trasse Borghese. Chi è che va a vedere una cosa del genere? Ma si è fatto vedere i gorilla e i gnocchi che vengono uccisi, per cui la grandissima forza, come si chiamava, che è stata uccisa dai bracconieri. Tutti quanti vanno, aprono, si guarda ciò che sparisce, si guarda la morte, la ferita, ciò che non c'è. Ecco, va bene. Allora, tra 5 minuti passiamo alla schermata generale. Lo facevo vedere alle avanguardie, potete chiamarle così, che sono già venuti a trovarmi a casa. L'invito però è aperto a chiunque di voi voglia venirci a trovare. E dicevo prima che sono andato via verso mezzanotte passata, dice, vedete, farò vedere questa schermata come prima parte della lezione. La prima parte della lezione ricorderà tutto questo per dire, ma è una parte lì a sinistra, no? C'è il classico, il post-classico, il barocco, il 600, il 700. Per incominciare. E poi dopo, nella seconda, terza parte, adottando però questa volta una cosa già fatta, entreremo in un mio sito e faremo da lì il percorso in avanti, dalla fine del 700 ad oggi, in una giornata. Ma dove mai? Va bene, torniamo indietro alla prima schermata. Grazie, dicevo loro, farò la lezione cominciando da questa immagine. Clicca sull'immagine per cortesia. Ok. Allora, a Kassel, questa grandissima artista, con mio onore di essere amico, Marina Abramovic, espone tra le altre opere in una grande stanza, in un angolo, un cristallo di quarzo, dal peso di 2 tonnellate qualche cosa. Enorme, enorme. il cristallo dell'intelligenza, l'intelligenza cristallina si dice, no? Cristallina significa veramente che ha una struttura molecolare così precisa, una struttura così perfetta, che quando questa intelligenza scrive o parla, è prevedibile. È prevedibile. Prevedibile. Fluisce. È cristallina, come l'acqua, è trasparente. Non è ambigua, contorta, che dice una cosa nel senso male. Questa è l'intelligenza. Questa è la lezione. Questo è il sensei giapponese, il maestro. Il maestro. È un cristallo. Tagliente, non stai vicino alle troppe, si può tagliare. Bisogna stare attento a guardarlo dalle facce giuste, non a caso i diamanti, che sono dei cristalli, vanno tagliati in maniera tale da riflettere il più possibile la luce, e se ne taglia rosetta, eccetera. Ecco, questo è il maestro. Io vi giuro che sono andato da Marina a dirle, appena entrato nella sala di esposizione, che Marina di Motò mi servirà per tutta la vita. Per tutta la vita. La fa vedere ovunque quanto possibile, come ho fatto vedere quest'anno, ho fatto vedere due anni fa, tre anni fa, non mi ricordo. Cioè, questo è. Che per quanto tu sia cristallino, per quanto tu sia intelligente, per quanto tu sia trasparente, perché intelligente, non pericoloso, ma puro, puro come un cristallo, puro, puro. A nulla serve questa tua purezza, a nulla serve questa trasparenza, a nulla serve questa tua eticità, questa tua serietà, se davanti a te. Uno shining. Se davanti a te, invece che altri cristalli, altre intelligenze recettive, ci stanno dei poveri banchi, passivi, la scuola uccide, per quello che io faccio questi corsi quando posso, come so, perché devo tradire la scuola. Devo coinvolgervi in una situazione comune, insieme facciamo una cosa, altrimenti è una lezione. E allora, dicevo loro, Seneca, che era il precettore di Nerone, un uomo un po' strano, le cui lettere abbiamo tutte raccolte, tutte quante, sono tutte pubblicate, lettere a Lucilio, segnarsi questi titoli, perché ma non adesso le leggerete, ma magari un giorno in biblioteca, in libreria, dovrete farlo sfogliare. Non perché non tutti i libri vanno comperati, alcuni vanno letti, sfogliati, non necessariamente comprati, o anche soltanto sapere che ci sono è già molto. Allora, in questa lettera a Lucilio lui dice, è più grande lezione Lucilio, è questa, che io posso insegnare solo se tu mi insegni, solo se tu mi insegni, se c'è questo feedback, se c'è questo ritorno, se c'è un insegnamento da parte vostra nei miei riguardi, io ho salvato l'anno, ho salvato me stesso, ho salvato la mia coscienza, solo così. E per fare ciò bisogna avere, e questo non c'entra con la nostra lezione, però mi permetto di aggiungere una osservazione, 30 secondi, che fa Lucilio, che fa Seneca Lucilio, straordinaria, comportati così, dice, perché questo abbia senso, che tu abbia coscienza di questo, che cioè tu puoi insegnare, così come puoi ascoltare, perché devi considerare la vita, tutta la tua vita, breve come una giornata, breve come una giornata, e anche però una tua giornata lunga come tutta una vita. Allora, se uno capisce questo, che peraltro non si capisce come mai a Seneca si è aggiunta questa lezione, che è indiana. Allora vi dico, i romani intellettuali, eccetera, la studia la borghesia ricca, i figli della borghesia, eccetera, andavano a studiare a Oxford, cioè vale a dire ad Atene, in Grecia, facevano i loro 6 mesi, il loro anno in Grecia, come voi li fate magari in America, in Inghilterra, in Olanda, un anno in Grecia, minimo. E ma i greci dove andavano? In India. Capite? In India! Non guardavi i tibetti. In India! In India a imparare! Ecco! Perché dall'India giunge sempre questa cosa che è ancora oggi un messaggio indiano, profondo. Vita lunga una giornata, ma una giornata lunga come una vita significa che vivi come una libellula, la libellula vive un'intera giornata soltanto, e quindi per lei tutto quello che fa e vede è condensato con una brevità assolutamente incredibile, e così anche per te. Quindi il fatto che tu metta questo così probabilmente pensi che è l'ultimo gesto che fai oggi, quello allora l'ha probabilmente messo così, cioè vale a dire tutto quello che senti, tutto quello che ascolti assume un shining, una epifania, assume un'importanza universale, cosmica, anche se solo una farfalla che vola. Avete capito? Chiudo la lezione così come l'ho iniziata. Ciao, a dopo.